siamo amati. Vedete la fretta con cui il Signore ci viene incontro?
La velocità del tempo è veloce per chi ha anche qualcuno che lo attende. E in questa quarta domenica di Avvento sembra che Madre Chiesa, con la sua premura materna, con il suo desiderio che l'incontro con il Signore sia veramente trasformatore, si affida alla Madre di Dio. Ci ha affidato al Battista, al profeta, ora si affida alla Madre di Dio. E questo è mirato e dipende dal fatto che in Maria si realizza quell'incontro, quell'attesa, quel desiderio che è la condizione per poter incontrare realmente il Signore. Non è quindi che, presentandoci la Madre di Dio nell'imminenza del Natale, viene spostato lo sguardo, distratto lo sguardo dal Salvatore alla Madre. La Madre ha un altro scopo: farci vedere, garantirci quell'atteggiamento nel quale insieme a lei noi possiamo vedere il volto di Dio. Sempre allora invochiamo lo Spirito che illumini le nostre menti, riscaldi i nostri cuori, allontani le inutili distrazioni, alleggerisca il cuore da quei pesi che impediscono di ampliarsi, che gli impediscono di dilatarsi per accogliere la ricchezza della sua parola. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei cuori, vieni Creatore dei mondi, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, entrate nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e fede, dona morte e salva, dona gioia e fede. Amen.
Dal secondo libro di Samuele. Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa e il Signore gli aveva dato riparo da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Natan: vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto i tendi di una tenda. Natan rispose al re: va, fa quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te. Ma quella stessa notte fu rivolta Natan questa parola del Signore: va e di al mio servo Davide, così dice il Signore, forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti? Io ti ho preso dal palmo, mentre seguivi le trecce, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te, e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, il mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non temi più i malfattori, non lo opprimono come in passato. E come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io sussisterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue risse, e reggerò stabili il suo re. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Parola di Dio. Canterò per sempre l'amore del Signore.
Canterò per sempre l'amore del Signore.
Canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione. Farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto, è un amore dedicato per sempre. Il cielo benedicati della tua fedeltà.
Canterò per sempre l'amore del Signore.
Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo, stabilirà per sempre la tua discendenza, di generazione edificherò il tuo trono.
Canterò per sempre l'amore del Signore.
Egli mi invocherà, tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele.
Canterò sempre l'amore del Signore.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Sarà grande e sarà chiamato figlio di Dio l'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. La preghiera, che anche se non del tutto conclude il nostro cammino di avvento, porta queste parole. Cerco. «La tua grazia, ti preghiamo, Signore, infondi nelle nostre anime, perché noi che all'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione del Cristo tuo Figlio, per la sua passione e croce siamo condotti alla gloria della risurrezione». Una preghiera a noi molto familiare, che recitiamo ogni domenica e magari ogni giorno all'Angelus. Però nella costruzione latina alla quale ci riferiamo, non per amore di classicità, ma per meglio dare voce alla profondità della preghiera stessa, abbiamo: «La tua grazia infondi nelle nostre anime». Si insiste sulla grazia, sul contenuto. Quindi il primo dato che questa preghiera ci ricorda è che pregare vuol dire vedere, non prima di tutto se stessi, ma vedere il dono di Dio. poiché è solo vedendo l'iniziativa di Dio che nasce dal cuore una preghiera convinta, una preghiera di attesa. Allora è come che noi pregassimo dicendo: proprio perché la vediamo la tua grazia, noi la desideriamo, noi la vogliamo, infondi nelle nostre anime. Una supplica il cui contenuto ci avvicina molto al comportamento e all'atteggiamento della madre di Dio. No, avvenga per me quello che hai detto, che vuol dire venga il tuo regno, voglio te. Poi noi che all'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione del Cristo tuo figlio. Qui potremmo essere facilmente ingannati. Non significa, poiché l'angelo ha parlato, allora noi di lì abbiamo conosciuto. Il verbo conoscere nella scrittura non è mai di tipo intellettualistico, di tipo cognitivo. Il verbo conoscere è una comunione, è una unione, è una intimità, soprattutto è un'esperienza. Allora, qual è il senso giusto di queste parole? Nell'annuncio dell'angelo che porta a noi il Figlio di Dio, noi siamo diventati intimi a te, noi possiamo realmente conoscerti. Noi possiamo realmente stabilire con te non una relazione di tipo informativo, una relazione il cui contenuto è la nostra adozione a figli. Conoscerti, amarti, vedere l'amore che viene donato, non c'è conoscenza dell'amore senza fare esperienza dell'amore stesso. Quindi che cosa porta a noi l'incarnazione? Il tatto dell'amore di Dio. Dice per la sua passione e la sua croce. Ecco, questo non è a caso. Il Natale non è la festa dei buoni sentimenti. Il Natale, se venisse inteso in questo modo, superficiale, emotivo e in certo qual modo anche un pochettino banale, allora tutto ciò che assomiglia a sofferenza, patimento, croce, viene avvertito immediatamente come un disturbo e non se ne farebbe menzione. Invece alla vigilia del Natale si parla di passione e croce. E perché? Perché questo che sarà l'esito dell'incarnazione segnerà proprio l'inizio di quella vita nuova che il Figlio di Dio è venuto a portarci, sostituendo l'esistenza del peccato che lui assume e porta in sé in una esistenza nello Spirito. Ecco allora che il contenuto di questa preghiera ci dice: o Signore, donaci lo sguardo reale del Natale. Fa che nel Natale noi vediamo il desiderio che tu hai di noi e anche l'amore grande che tu ci metti affinché noi non siamo mai separati da te. Il Natale alla luce del mistero pasquale. È la Pasqua che illumina il Natale, non viceversa. Che cosa è venuto a fare? Perché Dio si è fatto uomo? Dio si è fatto uomo per rimuovere tutte quelle condizioni che nel cuore umano impediscono la perfetta comunione con Dio. Certo che Dio è venuto in mezzo a noi per farci come Lui, ma concretamente potevamo diventare noi Lui senza prima allontanare, rimuovere la radice del peccato? Il Natale è l'inizio della rimozione del peccato dalla storia degli uomini. Era giusto dirlo affinché la nostra festa sia realmente cristiana e non, nel fondo dell'animo, pagana con qualche tinta di Vangelo, che non sarebbe il senso vero del Natale. Circa la prima lettura dell'Antico Testamento, è fin troppo evidente che tre sono le cose da tenere presente che poi ritroveremo compiute nel Vangelo. La prima è il versetto 3. Va, fa quanto hai in cuor tuo perché il Signore è con te. È la parola che il profeta Natan rivolge a Davide. Poi, Davide dirà, anche se qui non è riportato, com'è possibile tutto questo? E anche la madre di Dio si interrogherà, perché Davide ha già preparato il suo discorso, lo confida al profeta e il giorno dopo il profeta tornerà e gli annuncerà la parola di Dio, il cui contenuto sarà: non sarai tu a fare a me una casa, sarò io a farla a te. Che significa? Tutti i tuoi buoni desideri altro non sono che l'effetto del mio voler venire da te. Tu non penseresti minimamente a farmi una casa in mezzo al popolo se io non avessi già deciso di abitare in mezzo al mio popolo. Quindi il desiderio di Davide non è che costruisce col suo desiderio la venuta di Dio, ma è perché Dio vuole venire che di questa venuta fa parte anche il desiderio e l'intuizione di Davide. E poi, ecco, attenzione, il suo trono sarà reso stabile per sempre. Nel Vangelo avremo: il suo regno non avrà fine. Che cosa vediamo nell'Antico Testamento? Il desiderio nuziale di Dio. Ritorna fortissimo, e lo vedremo dopo nel Vangelo, la dimensione nuziale di questo Dio che ama profondamente la creatura e la vuole rendere capace di sé. Il mistero del Tempio è questo, che l'uomo diventa finalmente capace di Dio, anzi, si senta contenuto nel cuore di Dio l'uomo. L'effetto del Tempio è questo: mentre nel Tempio si sente avvolto dalla presenza di Dio. Ecco, verrebbero le parole belle di Santa Caterina da Siena: che l'uomo sia in Dio come un pesce nell'acqua. Un pesce nell'acqua, circondato da tutte le parti, è la sua vita. Il pesce continua a essere pesce, ma è talmente immerso che restano pesce e acqua, ma il pesce è, per così dire, un elemento dell'acqua. Sono tre le cose: il desiderio di Dio, la stabilità, cioè la fedeltà di Dio, e il desiderio che Dio possa abitare stabilmente nella stessa casa dell'uomo, cioè il matrimonio perenne. Desiderio di nuzialità, nuzialità fedele, nuzialità infrangibile. Questo è il cuore della prima lettura che abbiamo appena ascoltato dal libro del profeta Samuele. Allora, guardiamo solo alcune cose. La prima l'abbiamo già fatta. E fai quanto hai in cuor tuo perché il Signore è con te. Non vuol dire Dio approva quello che tu vuoi fare. È molto più forte. Il profeta sta dicendo: va bene, fa quello che pensi, perché il fondamento di tutto questo è che Dio è già qui. L'Emmanuele, il Dio con noi, si mostra come presenza nei desideri che suscita di stare sempre con Lui. Davide vuole per la casa di Dio non più la provvisorietà e la povertà di una tenda, vuole un tempio stabile. Ma in questo modo Davide altro non è che l'eco del desiderio di Dio. Infatti, nel libro dell'Apocalisse, la definitività cosa si dirà? Ecco la dimora di Dio con gli uomini, egli dimorerà nel mezzo di loro. E sappiamo che l'Apocalisse è un libro liturgico, ma soprattutto nuziale per eccellenza. Poi il Signore è con te, gli effetti della tua preghiera, il tuo desiderio sono, per così dire, già una prima tangibilità del fatto che Dio è già qui. Quindi ricordati, Davide, non è il tuo desiderio che chiamerà Dio a entrare nel Tempio, ma è il desiderio che Dio ha di entrare ed essere il Dio di Israele che ha messo nel cuore tuo l'idea di fare un Tempio. Noi potremmo dire: Quando si prega ringraziamo Dio, perché in quel momento, se noi preghiamo, non è mai perché siamo bravi, ma perché Lui continuamente ci rivolge la parola e ci conferma il suo desiderio di voler essere in mezzo a noi. Quando noi celebriamo i nostri meriti, noi in realtà, sono parole di Sant'Agostino, stiamo esaltando la tua misericordia. Ma quando uno prega dica, si rallegri perché se ho pregato è perché il Signore è qui. Non è venuto perché l'ho pregato, ma è già qui, per questo lo prego. Poi, e ho distrutto i tuoi nemici, renderò grande come quello dei grandi, fisserò un luogo e ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi più. Ma che strana locuzione per un popolo, non si pianta un popolo, no? Un popolo lo si difende, un popolo lo si protegge, un popolo lo si guida. Un luogo e ve lo pianterò. Questa immagine fa venire in mente qualcosa che cresce, un seme che cade nella terra, un seme che mette radici e poi si innalza. L'idea della fertilità stabile della presenza di Dio. Questa è anche un'immagine della Chiesa. Che cos'è la Chiesa? Qual è l'amabilità della Chiesa? È il luogo che Dio ha fissato e ha piantato tutti noi in essa perché con essa ciascuno di noi fiorisca per la vita eterna. Poi la fine. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri. La finestra di Dio non parla di morte, parla di sonno. Ma soprattutto non parla di sonno come addormentarsi, parla di riposo nel quale raggiungerai coloro che hanno lavorato prima di te. Ti riposerai con loro. Sarà un sonno di compagnia, sarà un riposo di comunione, sarà un sonno di ricongiungimento, di ricostituzione e non semplicemente un riposo. Quindi è una metafora molto più profonda che non la sua immediatezza. Dice, susciterò un tuo discendente, uscito dalle tue viscere e renderò stabile il tuo regno. E cosa dice il Signore in questo frammento di parola? Dice, l'effetto della tua fede, l'effetto della mia venuta è un effetto che sopravviverà sempre all'alternarsi e al susseguirsi delle generazioni. Non si sottolinea abbastanza una cosa? Dio sta liberando Davide dall'angoscia e dal peso di cominciare un'opera che poi non gli apparterrà più. Gli dicesse, riposa in pace quando verrà il momento, congedati senza tristezza, senza preoccupazione, perché? Perché tutto quello che tu hai fatto, l'ho fatto io, e quello che io ho iniziato giungerà infallibilmente alla fine. Quindi, quando c'è Dio di mezzo nelle proprie opere, il primo effetto è la libertà e la liberazione dall'importanza che tendiamo a dare a noi stessi. Questo vada ricordato sia per quanto riguarda il rapporto dei genitori con i figli, sono di Dio, quindi non andranno certamente perduti. No, per quanto riguarda le comunità con i loro pastori, per quanto riguarda la Chiesa, il Signore ci dice non temete, la mia opera dura e nessuno potrà mai far nulla contro, lo dice proprio prima, ho distrutto i tuoi nemici e renderò il tuo nome grande e quindi assolutamente ti darò riposo da tutti i tuoi nemici, il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Conclusione di questo, che cos'è la casa vera? Noi ci aspetteremmo dove c'è comunanza di affetti, dove c'è armonia, dove c'è gioia. Il Signore dice, la casa è il luogo dove ci si riposa, ci si addormenta nella gioia, senza venire disturbati o turbati da un minimo timore. Ecco la casa che il Signore costruisce a noi, cioè una vita protetta da ogni timore, da ogni paura, da ogni angoscia di provvisorietà o che Dio possa cambiare il suo parere. Quindi ecco il Dio fedele, la promessa di Dio. Se ci fate caso, abbiamo tutti e tre gli elementi del matrimonio: la dichiarazione, la celebrazione e l'impegno, nel caso di Dio garantito, di infrangibilità, indissolubilità e fedeltà. Elementi tutti che entreranno di peso nel Nuovo Testamento e quindi nel Vangelo, ed in particolare nel Vangelo di Luca, che, abbandonando per un po' Giovanni, la liturgia ci ripresenta. L'anno B sarebbe Marco, ma come tutti sappiamo l'annunciazione è soltanto in Luca, quindi ci viene offerto il Vangelo di Luca. Guardiamo prima di tutto l'indicazione di luogo: una città della Galilea chiamata Nazaret. Non è vero? Quando c'è il nome di Nazaret, quando Filippo dice a Natanaele: abbiamo trovato il Messia, Natanaele risponde: può forse venire qualcosa di buono da Nazaret? Nazaret non è una città, non è neanche un paese, è meno che una borgata ed è totalmente insignificante. Come può Luca, che ha appena scritto "io faccio scientificamente la mia ricerca", fare un errore così madornale da attribuire la qualifica di città a un gruppo di case spelacchiate? Perché tale era Nazaret. La dignità di una città era data dalla residenza del sovrano. Di conseguenza il messaggio di Luca è questo: non è città ciò che non ha la garanzia del sovrano, perché solo dove c'è il sovrano la città è fortificata, circondata di mura, come sarà Gerusalemme. Solo dove c'è il sovrano risiede la guardia deputata alla difesa. Solo dove c'è il sovrano, tutti coloro che abitano nella città sono automaticamente sotto la sua protezione. Allora il messaggio di Luca è: non esiste la città fortificata, la città con tutte le sue garanzie, perché ci sono delle pietre, ma perché c'è colui che difende e protegge e nutre il suo popolo per sempre. Allora a Nazaret, se viene Dio, lì comincia una storia di difesa e di nutrimento. Una storia di sazietà. La città era anche il baluardo contro le incursioni. Avete notato come nel libro di Samuele si parla spesso dei nemici? La città era garanzia contro il nemico. Di conseguenza, la venuta di Gesù nella nostra carne, nella nostra miseria, nella miseria di Nazaret, ci rivela che siamo protetti se accogliamo Lui, più ancora se diventiamo Lui. Poi guardate, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, e non deve passare inosservato: se la missione che Dio intende affidare a Maria fosse quella di una singolarità senza rapporti, fosse una rottura con il suo amore, con la sua affettività, con il suo legame a Giuseppe, non indugerebbe Luca a ricordare così frequentemente un rapporto che deve sparire quando poi comincia a realizzarsi quello di Dio. Ora, il fatto che invece Luca sottolinea che, prima ancora di dire il nome, che cosa dice? Vergine, promessa sposa, il nome di lei, soltanto al quarto posto, la Vergine si chiamava Maria. Logico sarebbe: fu inviato ad una vergine di nome Maria, che, e no, alla fine c'è il nome. Che cosa vuole dire l'Evangelista attraverso questo? La prima cosa: ora che Dio viene e prende possesso della Vergine, così come la sua gloria prese possesso del Tempio, Dio non viene per interrompere rapporti santi, Dio viene per fortificarli, per fondarli, per garantirli. La venuta di Dio e la richiesta che Dio fa di dedicarsi a Lui non è contro l'amore che questa creatura ha per il suo futuro sposo e viceversa. Quindi Maria è ben più che la sua singolarità. Ecco perché viene messa da ultimo. Il nome è Maria. Il nome ci è già stato descritto, anzi diciamo meglio non il nome, l'identità di Maria ci è già stata detta negli effetti della sua fede nel Signore. Diventa sposa, conclude un cammino di fidanzamento, non interrompe l'amore per lo sposo e soprattutto la verginità non è data per isolare, la verginità è data per unire e per congiungere. Poi dice, entrando da lei, rallegrati, riempita di grazia, il Signore è con te. Ecco, rientra di nuovo quello che abbiamo ascoltato. Allora, è vero, qui dobbiamo fare lo stesso ragionamento che abbiamo fatto a proposito di Davide. Riempita di grazia, cosa vuol dire? Ripiena di Dio. Allora, rallegrati, ma non perché dirai sì. Rallegrati perché il Signore è con te. Grazie a Lui che ti ha già detto sì, anche tu dirai il tuo sì. Rallegrati, riempita di grazia. Il Signore è con te. A queste parole turbata domandava, non temere, hai trovato grazia presso Dio. Questa parola, che è una locuzione tipica semitica, non vuol dire, beh, tutti siamo in disgrazia, beh, tu no, hai trovato grazia. Oppure, beh, insomma, di tutti quanti noi Dio ti ha prediletto, ti ha scelto. Sappiamo che ogni predilezione di Dio è una predilezione missionaria. Prediletto per coinvolgere tutti nella predilezione che ha riservato a te. Il metodo di Dio è inclusivo. Se dà di più a qualcuno è perché grazie a quel qualcuno il di più potrà arrivare a tutti. Come quando sei in un paese straniero, l'interprete è colui che permette alla lingua di arrivare a tutti, il fatto che lui è interprete non è un privilegiato, è la condizione nella quale tutti possono capirsi. Allora, adesso, no? A Maria viene proprio detto, hai trovato grazia, vuol dire Dio vuole venire e la grazia che ti chiede è di accogliere la sua grazia. Sei stata trovata dalla grazia di Dio per poter diventare la via su cui Dio fa grazia a tutti. Quindi già anche qui l'angelo sottolinea la dimensione ecclesiale di Maria. E poi, dopo abbiamo nel dettaglio tutte le caratteristiche. Lo darai alla luce. Beh, concepirai un figlio e lo darai alla luce, gli avrai in grazia, cioè, no? Sembra quasi una ripetizione, una cosa scontata, e invece no, Luca lo fa ragion veduta, vuole proprio che si cominci a pensare Gesù come vero uomo, quindi sottomesso al concepimento, anche se prodigioso, e ai tempi della gestazione, e poi al momento del parto. Non ha una corsia preferenziale il figlio di Dio, concepimento, dare alla luce, tutto quanto in un momento, sarebbe quel miracolismo che è totalmente strano ai Vangeli. No, l'insistenza, concepirai, lo darai alla luce, vuol dire colui che nascerà da te, essendo Dio, è anche vero uomo, e quindi sottomesso ai tempi e alle scadenze della gestazione. Poi lo chiamerai Gesù. E qui c'è discrepanza rispetto a Matteo, perché in Matteo chiaramente, esplicitamente, è Giuseppe che deve mettere il nome a Gesù. secondo la tradizione, la legge ebraica, è il padre che trasmette il nome. Quindi l'angelo nel sogno di Giuseppe è molto chiaro: Maria concepirà, darà alla luce un figlio, ma sarai tu a dare a lui il nome di Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai suoi peccati, cosa che qui invece non viene detta. Perché? Perché Luca non è interessato, capite bene, così come Matteo, a presentare Gesù dentro un contesto rigorosamente ebraico, il compimento delle promesse. Giuseppe, in Matteo, è il garante che tutta la legge ebraica viene osservata. Luca ha un'altra idea: Gesù è per tutti. È l'universalismo di Luca. Non restiamo soltanto con lo sguardo al popolo ebraico. Quindi il fatto che gli metta il nome la madre non toglie nulla. Perché? Perché quello che Luca vuole dire è: ciò che conta è la sostanza, è venuto da te, mettigli tu il nome, è per tutti, è per tutti. Cioè, allora, ripeto, Luca è meno interessato al rispetto della legge, ma più interessato alla universalità che Gesù viene a portare, che Gesù rappresenta per tutti noi. E poi la promessa: verrà chiamato figlio dell'Altissimo, che non vuol dire che sarà figlio dell'Altissimo dopo che lo chiameranno così. Riconosceranno il frutto del tuo grembo come la presenza di Dio. Quindi Luca sta dicendo: c'è un cammino di fede, una fede che comincia oggi con te, ma tutti coloro che vedranno Gesù dovranno convertirsi e capire che Gesù di Nazaret è il Dio figlio. Questa sarà la maturità della fede, che per Luca sarà resa possibile da che cosa? Dalla Pentecoste, dal dono dello Spirito. Poi la replica di Maria, comunque la si voglia intendere, vuole mettere in evidenza una cosa: che l'umanità è compiuta nell'offrire a Dio la fede. La fede è l'unica collaborazione che Dio accetta quando si tratta di operare dei miracoli. Quindi la replica di Maria serve a Luca per far a sua volta replicare l'angelo, dicendole: ma è Dio che farà tutto, Dio farà tutto. E per una seconda volta, prima viene chiamato figlio dell'Altissimo e una seconda volta colui che ne sarà, e sarà chiamato figlio di Dio. Vedete, c'è un climax, figlio dell'Altissimo, contenuto nella prima volta, figlio di Dio. Che vuol dire che cosa? Adesso andiamo in fretta. Che vuol dire che cosa? Che il servizio che il credente rende ha uno scopo: consentire di vedere sempre meglio e più precisamente la presenza di Dio in mezzo a noi. Se notate, le rassicurazioni dell'angelo non terminano in un cuore tranquillizzato di Maria, in una profezia, in un annuncio. Avverrà così e sarà chiamato figlio di Dio, avverrà così, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, per dire che il riconoscimento della divinità di Gesù Cristo dipende dalla disponibilità e dalla fede che il cuore umano gli offre. Quindi l'angelo sta già celebrando la grandezza di Maria, dicendole: grazie a te noi vedremo la sua gloria e lo adoreremo come figlio dell'Altissimo e lo stringeremo a noi come figlio di Dio. L'angelo che sta diventando uno di noi, questo angelo, è, tra virgolette, meno celeste e molto più storico, sta raccontando la storia. Poi ecco il paragone: Elisabetta, tua parente. Avete visto che insistenza che c'è, no, sul sesto mese? Ormai lo sappiamo a memoria, il numero 6, lo sappiamo a memoria, che è non solo il numero dell'imperfezione, ma il massimo di ciò che può offrire la natura umana che si apre ad essere compiuta da Dio. Non è solo negativo il numero 6, rispetto al 7 il 6 è la base disponibile all'accoglienza di quell'elemento che soltanto può portare al compimento. Quindi il sesto mese, in analogia, vuol dire tutto ciò che l'uomo può dare qui è presente in Maria, no? Però il miracolo si compie non grazie alle forze dell'uomo, ma grazie all'ingresso che l'accoglienza dell'uomo può riservare a Dio. E infatti nulla è impossibile a Dio. Nulla è impossibile a Dio. Vi ho già detto che due volte sole nel Nuovo e nella Scrittura totalmente si incontra questa dizione. La prima volta fu con Abramo, la seconda volta è qui con Maria. Che cosa vuol dire Luca? Vuol dire che la fede iniziata con Abramo si compie come fede in Maria. E come la fede iniziata con Abramo portò all'alleanza, così la fede che ora è garantita da Maria porta a che cosa? Alla nuova alleanza. La fede di Abramo, prima alleanza. La fede di Maria, compimento della fede di Abramo, nuova ed eterna, cioè definitiva alleanza. Poi, ecco, la serva del Signore. Non bisogna confondere la serva con la sguattera, non bisogna confondere la serva con l'ancella agli ordini del padrone. Serva in questo caso significa lo strumento di cui Dio può servirsi ed è una rara altezza di dignità e di espressione della dignità dell'uomo. Mai l'uomo è così alto come quando si rende disponibile a servire Dio. Perché? Perché il contenuto della disponibilità è il Dio che si fa servo dell'uomo. La nascita di Gesù è l'inizio della visibilità del Dio che si fa servo. Ecco perché non solo non è fuori luogo, ma è necessario il richiamo alla Pasqua di Gesù. Che cos'è la croce di Gesù? È l'estremo servizio. Dio si svuota, per Giovanni Dio si china, cingendosi un grembiule, per poter servire la beatitudine dell'uomo. Allora, sono la serva del Signore, potremmo parafrasarlo così. Voglio che Dio si serva di me per diventare servitore di tutti noi. Il mio servizio è concedere a Dio di farsi il mio servitore. Questo è espresso molto bene dal Magnifica, D'ora in poi tutti mi chiameranno Beata. È chiaro che Maria parla per tutti, ma dirà, ma la beatitudine non è forse l'effetto di avere accolto il servizio di Dio? La beatitudine è l'esito di chi in tutta la sua vita ha permesso a Dio di farsi suo servitore. Essere credenti non vuol dire essere i servi di Dio. Essere credenti vuol dire consentire a Dio di essere Lui il nostro servitore. E poi la parola adesso molto chiara. Beh, avvenga, non abbiamo bisogno di ripeterlo. Noi non ce l'abbiamo purtroppo nella grammatica italiana, lottativo. Allora, in italiano e in altre lingue abbiamo solo l'indicativo e il congiuntivo e il condizionale, che è una forma di congiuntivo, d'accordo? Abbiamo solo due tempi: le cose che sono, quindi le constatazioni, e le ipotesi, le cose che ancora non sono. Ci sono solo queste due possibilità? La lingua greca ne ricorda un'altra. il desiderio. L'ottativo, che ripeto noi non abbiamo, che è questo genoito, avvenga, è l'espressione dei desideri. Noi potremmo in italiano tradurlo con un congiuntivo preceduto da magari, dove non vuol dire oh come sarebbe bello ma non è possibile, vuol dire subito, che meraviglia, lo voglio. Questo avvenga per me è la stessa invocazione che noi rivolgiamo nel Padre nostro. Quando diciamo venga il tuo regno, non dobbiamo dirlo venga il tuo regno, dovremmo dirla con l'ottativo, con lo spirito di Nazareth, sia il tuo regno quello che noi vogliamo, sia il tuo regno l'oggetto del nostro desiderio, più ancora, magari venisse e si affermasse già da subito la pienezza del tuo regno. Quindi la replica di Maria non è serva diligente esecutrice, è sposa fedele che corrisponde alla fretta del suo Signore di consumare le nozze. E infatti, la nuova traduzione lo mette, non come era prima, avvenga di me, disponi pure, se tu sei il Signore, io sono la creatura, anche se mi oppongo, no, avvenga per me, secondo la tua parola. Quindi Maria capisce che dicendo sì alla volontà di Dio, lei sarà nella sua vita il primo effetto di quella beatitudine che Dio è venuto a portare, chiedendo accoglienza nel cuore dell'uomo e nel corpo della madre. Quindi, attenda per me, libera, oh Signore, tutte le barriere e io vorrei essere quello che tu hai pensato che io posso essere grazie al tuo amore. Maria prega dicendo vorrei essere quello che tu vuoi che io sia, nella convinzione e consapevolezza che la volontà di Dio non è mai una volontà che Dio esercita per sé, ma è una volontà che Dio esercita per servire noi. A questo punto l'angelo si allontanò da lei. Che conclusione un pochettino, direi, fuori registro. Dopo un colloquio così intenso, dopo la dichiarazione dello sposo e della sposa, la conclusione qual è? L'angelo si allontanò da lei. Spostiamo lo sguardo dal Signore, da Maria, dalla storia della salvezza a un particolare apparentemente così secondario. L'angelo partì da lei, però guardate, è cominciato con l'invio dell'angelo. Ora l'angelo la lascia perché? Perché se c'è il figlio di Dio, l'angelo ha compiuto la sua missione. Quindi, mediante il congedo dell'angelo, non vuol dire l'angelo l'abbandona, vuol dire è arrivato colui che le ha annunziato e ora che c'è veramente l'Emanuele, il Dio con noi, non c'è più ragione, anzi è terminata la possibilità che gli angeli possano ancora dire qualcosa di nuovo, perché dopo che hanno annunciato e ottenuto il consenso dell'uomo e Dio si fa carne, più di così non c'è nulla da fare. E quindi il congedo dell'angelo è un mezzo letterario per dire tutto è compiuto. Tutto è compiuto. Bene, l'angelo inviato è l'angelo che si congeda. È venuto, ha annunciato, ha offerto, ha ottenuto la risposta, ha ottenuto il desiderio. A questo punto non è più il Dio degli angeli, ma prima di tutto l'Emanuele, il Dio con noi, il Dio degli uomini, il Dio che non ha voluto essere Dio senza l'uomo e senza di noi. Madre Chiesa, volendo garantirci un buon Natale, ci ha messo nelle mani migliori, mostrandoci anche tutti gli elementi perché l'esperienza di Nazareth non fosse un caso isolato, ma fosse l'inizio di una storia che ci coinvolge profondamente e che anche grazie alla nostra fede e al nostro consenso può continuare a dare frutti. Ave o Maria,
figlia di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora della nostra morte.
Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito,
per l'intercessione della gloriosa e sempre vergine Madre di Dio, vi benedica, vi rallegri e vi conduca alla sua gloria, Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buon Natale, buona festa a voi tutti.